peso della voce, ma mai di stagione. Allora, è un incontro complesso e complicato per la logistica, sono terra, ma abbiamo risolto. Allora, oggi presentiamo un libro che si intitola Voci di partigiane venete, è a cura di Maria Teresa Sega, che è qui seduta al tavolo. Vestita con il maglione rosso, è il destino dei curatori, ed è il giusto destino dei curatori, che curano un libro, gestiscono i rapporti non sempre facili con gli autori, e quindi si meritano almeno, autrici e autori, si meritano almeno un applauso. È un libro importante, io ne parlo pochissimo, un po' per la voce, un po' perché non sono particolarmente competente di questo tema. È un libro importante che arriva non a chiudere, ma a segnare una tappa importante di un percorso.
Sorpresa, c'è Lorenza.
Il posto lì. Ciao, ciao Lorenzo. Ciao.
Vieni qua.
Bene, riprendo il discorso. Dicevo, è un libro importante perché segna una tappa fondamentale nel percorso che Maria Teresa in particolare sta portando avanti ormai da molti anni, che è quello appunto di raccogliere pazientemente e con grande passione anche le voci di donne che hanno partecipato in modi più diversi, più disparati alla resistenza. Ha scritto numerosi libri, qui ce n'è un altro suo, eravamo molto famoso, importante, eravamo fatte di stoffa buona, ne ha scritti altri, ne ha curati altri. Questo è stato pubblicato in occasione del 70° anniversario della Resistenza, anniversario passato abbastanza sotto traccia nel panorama nazionale, se non appunto per quelle iniziative che istituti come il nostro o istituti o associazioni come Resistenze, di cui appunto Maria Teresa e altri ospiti che adesso vi presenterò sedute a questo tavolo fanno parte, appunto se non fosse stato per queste associazioni l'anniversario sarebbe passato davvero molto, molto sotto traccia, sotto tono. Dicevo, un libro importante che raccoglie le voci di partigiani, segna una tappa importante, ce ne saranno sicuramente altre, ma era importante, scusate la ripetizione, fissare le voci, le parole di queste donne che purtroppo stanno scomparendo. A dialogare con Maria Teresa e a parlare con lei ci sono sedute a questo tavolo Valentina Catania, Nadia Olivieri, fanno parte dell'istituto come ricercatrici, le conoscete sicuramente tutte, Cesarina Amatori, e poi ci sono letture di Luisa Filippini, che è nascosta dietro di mamma, tra poco mi sposto e vedrete tutto il parterre al completo. Chiudo soltanto con una piccola riflessione, più che una riflessione è una domanda. Io mi chiedo e vi chiedo che senso ha oggi scrivere libri come questi, raccontare storie come queste, raccogliere storie come queste. È una domanda che può sembrare scontata, banale, ad un pubblico, rivolto ad un pubblico come voi, ma vi posso assicurare che se noi usciamo da qui la domanda non è assolutamente banale e molte persone potrebbero tranquillamente rispondere che non serve a nulla. Serve a nulla, non serve granché a parlare di tempi ormai andati, ormai scomparsi, perché rendiamocene conto, lo sappiamo noi che facciamo storia, ma sappiatelo anche voi che siete appassionati, immagino, di storia, visto che siete qui, che questi libri li leggono pochissime persone, quasi nessuno nel panorama, se è rapportato diciamo alla dimensione totale della popolazione italiana. Al contrario, c'è invece, sta crescendo sempre di più, un movimento, un partito che nega la, l'importanza di questi eventi. Allora forse anche, è una piccola risposta che provo a darmi io, ma poi insomma sono curioso di sentire le risposte che daranno le nostre ospiti, forse leggendo proprio le parole di queste ragazze normali, ragazze semplici, che si sono trovate a vivere, malgrado loro, un momento tragico della, della storia, forse queste parole servono a rimettere a posto i tasselli di un puzzle complicato e impazzito. A volte la realtà ci sembra una sorta un puzzle dove le, i pezzi girano in maniera vorticosa e scomposta. Provando a leggere queste parole, parole, ripeto, di persone semplici, l'ho detto molte volte da questo tavolo, a me non interessano le storie degli eroi, perché gli eroi sono inimitabili. Gli eroi sono inimitabili e ci appaiono lontani. A me interessano le parole delle persone semplici che però sanno fare in alcuni momenti gesti eroici, sanno comportarsi, tra virgolette, da eroi. Queste ragazze davano aiuto a soldati fuggiaschi, portavano comunicazioni, tenevano in collegamento le bande partigiane, aiutavano soldati sbandati del Regio Esercito, ma non solo, anche prigionieri di quelli che poi sarebbero diventati gli alleati. Quindi è un libro utile, fa bene al cuore rileggere queste parole, perché dà un po' di speranza forse, un po' di sostegno. Quindi vi invito anche, tutto questo per dirvi che vi invito a leggerlo, c'è la possibilità poi se volete di acquistarlo e di leggerne proprio le parole. Perché questo è un libro composto, gli interventi degli storici sono abbastanza limitati, è composto proprio di parole, parola viva, la parola dei protagonisti, di quelle ragazze che c'erano. Mi taccio, do la parola, credo, a Nadia, porto i saluti ovviamente anche del presidente Biguzzi, Stefano Biguzzi, e vi auguro un buon pomeriggio e un buon ascolto.
Federico, stavo pensando che passarsi il microfono magari sarà un po' complicato, ma portate pazienza. Come diceva giustamente Federico, il parterre è affollato, ma in realtà perché questo libro, come molto spesso accade nel caso di lavori fatti da donne, alla fine è un lavoro collettivo. Che ha curato Maria Teresa splendidamente, anche sollecitato direi Maria Teresa splendidamente, però tutte le persone che sono qui al tavolo e anche qualcuno in sala nascosta hanno partecipato in vario modo insomma alla stesura del libro. Maria Teresa è la presidente attualmente di Resistenze, che è questa associazione nata nel 2007 se non sbaglio,
ufficialmente
2005, sì, diciamo. Però a seguito di un convegno, adesso 2005. Ci arriviamo magari, vero, del 2005 a Venezia e a Verona, dove il lato veronese era stato invece curato da Valentina Catania, che siede pure al tavolo con noi, e da Maria Banchi, che ci ha raggiunto oggi e che ringraziamo per la presenza. Quindi, come vedete, è davvero un discorso corale. Cesarina ed io, molto più limitatamente, abbiamo partecipato alla redazione di qualche trascrizione di queste interviste. Questo lavoro parte da molto lontano. Parte da molto lontano perché è da parecchio ormai che si parla di donne e resistenza, ma forse non abbastanza. Mi ha colpito una frase che ho trovato in una delle introduzioni delle storiche. Una donna ha detto a Sonia Residori, che è quella che ha raccolto le interviste nel Vicentino, e dove sia Steffi adesso? siamo noi, ovviamente, chi ha raccolto a suo tempo le interviste. Perché ci è voluto molto tempo prima di riconoscere il valore delle donne nella resistenza. Anche in questo stesso istituto, un po' scherzosamente, ogni tanto mi dicevano le donne la resistenza, ma le donne non abbiamo fatto la resistenza. È vero, se pensiamo alla resistenza armata, ma forse non è nemmeno del tutto vero, come ci dirà Maria Teresa. Sicuramente hanno avuto un ruolo grandissimo che nel tempo si è andato piano piano riconoscendo. È però a partire dagli anni 90 che inizia questa attenzione. Va di pari passo con la crescente legittimazione della storia orale, che non era così scontato all'inizio delle ricerche, cioè il dare valore alla voce delle persone che raccontano le storie ha faticosamente trovato strada nella storiografia ufficiale. Ha avuto a che fare con la storia del movimento delle donne, perché a partire dalla sollecitazione anche di quella periodo di impegno politico, l'attenzione verso queste tematiche, ed è grazie a persone come Maria Teresa, come Maria Bacchi, come Valentina, che si sono raccolte già parecchi anni fa una serie di Marguerite Fraser, scusami, non so mai come pronunciarla, ma chi ha dato forse il là anche nel Veneto con quella raccolta di una quarantina di interviste per la sua tesi di dottorato molti anni fa. Abbiamo piano piano avuto a disposizione la testimonianza di queste donne, molte delle quali purtroppo adesso non ci sono più, compresa Matilde, che abbiamo ricordato in istituto un paio di settimane fa e ci ha lasciato quest'anno, per cui a maggior ragione insomma era ora di fissare anche in un libro e non solo in altri lavori, perché qui finisco la mia parentesi, le interviste sono state a volte spesso anche video interviste, ci ha lavorato Gianluigi Miele, che era il compagno di Valentina, anche lui ci ha lasciato purtroppo all'inizio di quest'anno, ma anche Maria Teresa ha lavorato sulle video interviste, sono stati confezionati anche dei documentari, scusami la parola confezionati mi piace poco, c'è questo prodotto splendido che è I giorni veri, le ragazze della resistenza, in cui c'erano le testimonianze anche di Matilde e di Delfina Borgato, che è un po' veronese d'adozione, perché pur avendo vissuto l'Anna Pozzani, esatto. Ultimamente anche l'Istituto di Vicenza ha prodotto un video documentario, noi arriviamo sempre un po' tardi, ancora no, come costruzione, anche se,
anche
come chiederà...
Anche l'abbiamo fatto noi, anche quello di Vicenza e Treviso,
ah, ecco, vedi.
Manca Verona.
Vabbè, ma adesso voi che siete molto più competenti di me, racconterete meglio di me questa cosa. Io a Maria Teresa, che ha curato appunto il libro, partirei chiedendo, intanto, donne e resistenza, com'è che siamo arrivati così tardi? E se vuoi raccontarci un attimo il percorso di arrivo, tengo io, di arrivo alla costruzione del libro. E se vuoi un panorama un po' della situazione nel Veneto.
Breve. Grazie Nadia e grazie a tutti e tutte voi che siete qui oggi di sabato pomeriggio, comprese le mie amiche mantovane dell'Istituto della Resistenza di Mantova e l'Istituto Veronese che ha organizzato questa presentazione. E qui in questo libro c'è un capitolo dedicato appunto alle partigiane veronesi. Da dove partire? Beh, innanzitutto dico che il mio nome come curatrice compare in copertina per esigenze editoriali, perché non era possibile che uscisse, come dire, così anonimo. In realtà, se voi aprite il libro, vedete che le autrici sono tantissime e le persone che hanno partecipato in modo diverso alla costruzione di questa impresa, la chiamo io, che è stata veramente molto laboriosa e anche molto lunga. Cioè, dalle persone che hanno fatto le interviste, e qui ci sono anche alcuni storici, Gigi Miele per esempio e anche altri, alle persone che le hanno trascritte le interviste, che quello è un lavoro importante, alle autrici, cioè coloro che hanno preso le interviste e le hanno trasformate in un racconto, a tutte le altre persone che hanno dato la loro collaborazione e che ovviamente non posso nominare, sono scritte tutte qui e che non posso nominare tutte. Dunque, per rispondere alla tua domanda, ecco, intanto devo partire dal titolo, Voci di partigiane venete. Vi dico subito che questo inizialmente doveva essere il sottotitolo. Cercavamo un titolo più così, più evocativo, più stimolante, più... No, abbiamo detto, mettiamo una frase di una partigiana. Non siamo riuscite a metterci d'accordo tra di noi. e non vi dico perché siamo veramente tanti, c'è una ventina, quindi ogni volta bisognava consultarsi eccetera per tutte le decisioni, e alla fine è rimasto questo titolo che però devo dire penso sia un titolo azzeccato e ci piace, ci è piaciuto perché voci, proprio queste sono voci, e perché la voce è proprio attraverso la voce che fin dalla nascita, diciamo, si costruisce l'identità, è attraverso la voce che si esprime la soggettività, che in fondo è l'operazione che abbiamo fatto noi nell'incontro e nell'ascolto delle testimoni, insomma, delle partigiane. Poi c'è anche, come dire, un riferimento in questo titolo e anche nel titolo che io ho dato alla mia breve introduzione, breve perché questo non è un testo storiografico, ma vuole essere un testo narrativo e più possibile divulgativo, diciamo, che è La memoria liberata. E quindi, diciamo, un riferimento a una memoria e a delle voci per tanto tempo inascoltate o silenziose e in certi casi addirittura rimosse, e che noi abbiamo contribuito a liberare in un certo senso, no? E a diventare racconto che può essere letto. E questo fa riferimento per noi idealmente alla memoria taciuta, che è il primo libro uscito nel 1976 di testimonianze di partigiane. Sono partigiane torinesi, ma in realtà è il primo libro, diciamo, che segna un primo dopo, che ha un rilievo a livello nazionale, segna un primo dopo nella storiografia delle donne nella resistenza. Non perché prima non ci fosse nulla, c'era certamente della memorialistica, non c'erano anche i bellissimi romanzi a Giovanna Zangrandi, erano uscite il diario di Ada Gobetti, ma c'era poco proprio come storiografia delle donne nella resistenza. E quel libro lì è importante, guardate, è stato scritto da delle insegnanti, non a caso, non a caso, perché questa pratica dell'ascolto della testimone fosse cominciata da scuola, dagli insegnanti. Loro erano due insegnanti che hanno portato i loro alunni, tra l'altro mi pare di un liceo, di un istituto tecnico maschile, ad ascoltare delle partigiane, e hanno capito l'importanza di questa cosa e quindi sono andate a intervistarle. Quindi comincia proprio con le fonti orali, con la, come dicevi tu, no, la storia orale. Perché? Perché se voi andate a cercare le partigiane nelle fonti ufficiali, diciamo così, quindi rapporti dei comandanti, documenti, eccetera, raramente trovate citate le partigiane, e quando le trovate citate sono solamente quelle che magari hanno avuto riconoscimenti, eccetera, oppure sono veramente, come dire, sottorappresentate e non ci sono appunto le loro voci. Allora la fonte orale è molto importante perché consente di poter, diciamo, creare delle fonti che poi diventano per noi fonti che ci servono per scrivere la storia, proprio per un vuoto documentario anche. Poi in realtà si trovano anche documenti, sentenze della Corte d'Assise straordinaria per quanto riguarda magari partigiane che hanno subito violenze, torture, altre cose insomma ci sono. Ma la cosa importante per noi comunque è, per noi storiche che ci siamo formate, come dici tu, sull'onda del movimento femminista, è creare questa relazione di racconto e ascolto con la testimone, dove emerge la soggettività della testimone. Cioè, la testimone si racconta con le sue parole. Per noi è importantissimo perché, come dire, dovevamo anche costruire, inventare una storiografia che potesse includere le donne partigiane. Dovevamo quindi insieme con le testimoni che avevano vissuto questa esperienza trovare le parole e trovare le categorie, e le abbiamo costruite insieme. Così, per esempio, non so, la categoria di resistenza civile non l'abbiamo inventata noi, ma abbiamo potuto ben capire che cosa voleva dire per ognuna di loro, no? Che cosa ha significato per loro quella scelta, le motivazioni di quella scelta, che cosa ha significato misurarsi con la violenza, anche alle volte con scegliere di usare le armi o non usare le armi, misurarsi con la violenza subita, con la violenza sofferta, con la violenza subita. Ecco, tutto questo abbiamo potuto comprenderlo, diciamo, noi ricercatrici e noi storiche, grazie all'ascolto delle testimoni, e speriamo che loro poi in quello che noi abbiamo scritto si siano riconosciute, diciamo. Adesso non voglio farla troppo lunga, ma mi sembrava importante questa premessa. Allora tu dici, quindi io ho citato il 1976 come anno importante perché esce questo libro, poi in realtà ne escono degli altri, molti altri per fortuna, eccetera. Poi in realtà comincia negli anni 70 una storiografia delle donne che comprende le partigiane. Dal 76 al nostro libro passano 40 anni, non è che prima non abbiamo fatto nulla, tu l'hai ricordato, però dobbiamo dare conto di un ritardo della nostra regione su questo piano, e quindi io dico sempre, siamo arrivate tardi, abbiamo perso tante storie, chiaramente, tante testimoni non le abbiamo potute incontrare, di alcune conosciamo magari il nome poco altro, di altre chi lo sa, no? E quindi c'è questo ritardo che abbiamo cercato di colmare. Noi abbiamo cominciato, qualcuno ha cominciato prima, ha ricordato la Margaret Fudge negli anni 80, guarda caso poi storiche non neanche italiane, bisogna ricordare la Tina Merlin, che partigiana bellunese, è stata anche una storiografa della resistenza delle donne, ha scritto delle cose molto belle anche lei, quindi non è che più non ci fosse niente, ma noi abbiamo cominciato negli anni 90 sostanzialmente, prima il convegno del 95, poi il convegno del 2005, i due convegni del 2005, e abbiamo cercato, come dire, il più possibile di recuperare un ritardo raccogliendo le testimonianze orali, video o audio. Resistenze nasce proprio da questo obiettivo. Inizialmente creiamo un coordinamento di ricercatrici, un coordinamento regionale, e poi fondiamo nel 2005 l'associazione Resistenze, proprio con questo scopo di raccogliere le testimonianze delle partigiane e farle conoscere, e quindi abbiamo un archivio di testimonianze, poi alla volta abbiamo prodotto film documentari, abbiamo appunto pubblicato libri, eccetera. Qualche altra cosa volevo dire su come siamo arrivati a questo libro. Quindi diciamo che siamo partite dal nostro archivio e ci siamo posti il problema di, vi dicevo, con le testimonianze audio abbiamo anche realizzato dei film documentari, ci siamo posti il problema di scrivere, di, come dire, di rendere pubbliche queste memorie, e abbiamo discusso molto sulle modalità, no? Valentina, poi magari puoi raccontare qualcosa anche tu su questo, e alla fine abbiamo deciso che volendo, diciamo, pubblicare un libro che possa avere una grande diffusione, soprattutto ovviamente noi ci rivolgiamo anche ai giovani, a coloro che della resistenza non sanno magari niente, no? Delle partigiane non sanno niente, abbiamo scelto di trascrivere proprio, uso questa parola, le interviste che così come sono, trascritte così come sono illeggibili, leggibili perché sono molto lunghe, perché molte sono in dialetto, perché l'intervista nasce da una relazione appunto tra i due soggetti, l'intervistatrice e l'intervistata, con moltissime digressioni, dove magari anche temporalmente si va avanti, si torna indietro, si ritorna, no? Ecco, quindi è un materiale molto utilissimo dal punto di vista della ricerca, molto difficile come lettura, diciamo. Quindi, diciamo, a partire dalle interviste le abbiamo tradotte, ci siamo assunte questa responsabilità, ognuna di noi, in racconto. In prima persona, quindi lasciando la prima persona della testimone che racconta, ma appunto avendo un racconto che possa essere il più possibile leggibile. In certi casi è stato tradotto in italiano, mantenendo qualche espressione idiomatica, in altri casi il racconto era già in italiano, ecco, il più possibile leggibile, corredato di alcune note e alcuni riferimenti bibliografici. Quindi questa è l'operazione che abbiamo fatto, che è stata, va sicuro, molto molto complessa e molto difficile, e speriamo che il risultato almeno aver ottenuto il nostro scopo, cioè di aver prodotto. Tra l'altro, alla fine è uscito un volumone, anche qua avremmo voluto una cosa più snella, ovviamente non è stato possibile. Perché ecco, l'altro problema che ci siamo poste, e chiudo subito, è quello di dare una rappresentazione il più possibile, diciamo, corrispondente della varietà di questi soggetti, di queste donne. Dunque, intanto una rappresentanza territoriale, quindi ovviamente sono rappresentate le 7 province del Veneto, cosa che non è stata facile, abbiamo dovuto proprio in alcuni casi sollecitare, andare a cercare, non è stato facile. E poi dare anche una rappresentazione delle differenze che ci sono tra di loro, che sono differenze generazionali. Ci sono bambine protagoniste qui, e narratrici, ci sono ragazzine, ci sono donne adulte, sono diverse appartenenze culturali, sociali, no, ci sono le studentesse, le maestre, le operaie, le contadine, e culturali, insomma, ecco. Quindi le diverse soggettività e le diverse appartenenze. Quindi, per cercare di dare anche questo quadro, e di rendere, come dire, per ogni ambito territoriale un minimo di, cioè avere alcune voci significative, alla fine abbiamo prodotto questo librone, ecco, dove appunto le parti delle soluzioni storiografiche sono ridotte all'osso, ridotte al minimo, però abbiamo messo la bibliografia, eccetera. Un'ultima cosa voglio dire, dopo se avete delle cose da chiedere, ovviamente sono qua. Dunque, la copertina, come vedete, bellissima secondo me, questa copertina è un montaggio di foto di partigiane, dove in primo piano c'è la partigiana che tiene per mano una bambina, proprio perché anche visivamente, e ci sono le partigiane armate e ci sono quelle senza armi. Anche qui abbiamo voluto dare, come dire, un'idea di coralità, queste donne che camminano, perché sono foto della liberazione. E qui spendo due parole per la fotografia, alla quale io tengo sempre molto. Come vedete, c'è un album fotografico all'interno, con delle foto molto belle, alcune anche inedite. Anche questo è il frutto di una ricerca che abbiamo fatto, che vengono ovviamente anche da archivi privati, quasi tutte, delle testimoni. Alcuni sono dei semplici ritratti, ma così anche per dare l'idea, no? Vedete le bambine con le trecce, donne diverse, donne no. La Delfina Borgato nel suo libretto di quando è stata deportata, di schiava di Hitler. E poi ci sono invece le amiche, le foto con le amiche, le foto di scuola, la Tina Anselmi, appunto, con le sue compagne del liceo di Bassano, e ci sono le ragazze in bicicletta, ovviamente, perché quando si pensa alla staffetta si pensa sempre alla bicicletta. Ci sono le foto di gruppo e ci sono le foto della liberazione. Devo dire che con la maggior parte delle fotografie in cui vediamo le partigiane, ma anche i partigiani, sono foto di liberazione, perché è quello il momento in cui ci si può fotografare, e anzi, no, come dire, si pensa che sia importante fotografarsi, prima era anche pericoloso fotografarsi, anche se ci sono delle foto di... ecco, e quindi ovviamente sono foto in cui si esprime anche la gioia del momento, anche se qualcuna ci dice, sì certo, la gioia che era finita la guerra, avevamo vinto la liberazione, però c'era anche il dolore, e in questo libro, guardate, c'è, c'è, ci sono parole come libertà, solidarietà, c'è tutto questo, però c'è, come dire, c'è tanto dolore, c'è la violenza. La violenza che molti di loro hanno subito, la tortura, la deportazione. Ci sono i corpi delle donne in questi racconti. No, i corpi delle donne di cui sentirete, non dico nulla perché sentirete dai racconti. Ecco, quindi, ecco, e della liberazione, cioè, basta che voi guardiate queste foto. Devo dire una cosa, guardate, in Veneto le partigiane sfilano alla liberazione, a differenza che in altre città, e sfilano armate, a Venezia per esempio,
a Padova,
ecco, e a Padova, in Veneto, mentre sappiamo che a Milano si è ritenuto non opportuno, a Torino no, perché c'erano stati fatti di Alba in cui erano state oggetto di critiche e anche non solo di critiche, ovviamente, perché chiaramente queste donne che si mostrano in pubblico, alle volte vestite con divise militari, alle volte armate, ma anche non armate, assieme ai uomini, in momento della liberazione, è un fatto talmente, è un mondo alla rovescia, è un fatto talmente trasgressivo che chiaramente non viene universalmente accettato. La società italiana non era pronta per accogliere questo, veniva fuori anche da 20 anni di fascismo. Quando parliamo di resistenza taciuta, dobbiamo anche dire che molte delle nostre testimoni le raccontano, dice la Luigina Castagna per esempio, dovevamo quasi vergognarci noi di essere partigiane, mentre i fascisti giravano ancora, no, giravano testa alta, con arroganza, eccetera. Cioè, c'è in Veneto particolarmente, ma di questo magari parleremo un'altra volta, una mancata, come dire, memoria pubblica delle donne nella resistenza, in generale della resistenza, anzi direi che si crea fin da subito una memoria divisa e anche una... un'antimemoria della resistenza c'è in Veneto, questo l'abbiamo constatato anche noi, basta andare nelle valli, in certe valli, no? E quindi tanti partigiani e partigiane hanno avuto la vita difficile, e quindi come si faceva a raccontare, come si faceva a dire no, questo quello che si era fatto? Bisogna, perché cioè, per raccontare questa esperienza così radicale, così estrema anche in certi suoi aspetti, bisogna intanto che chi ascolta ti dia valore, ti dia fiducia e ti dia stima. E poi bisogna creare dei contesti adatti perché questo avvenga. E poi ci sono i momenti adatti, giusti, no? E mi sembra che sia la Flavia Plazzi che a un certo punto comincia a raccontare quando. Dopo magari lo racconti tu, Valentina. No, non è lei che quando suo marito non può andare perché ha una commemorazione, perché stava male, ha mandato lei e ha cominciato a parlare lei.
Concetta
Fiorio. La Concetta Fiorio, ecco. No, è una cosa veramente interessante. La Concetta?
Mia mamma, sì.
È sua mamma la Concetta Fiorio? Ah, ma guarda. Ecco. Sì, allora ve lo devo dire, non so se poi lo vuole raccontare lei. Sua mamma ha cominciato a raccontare della sua partecipazione alla resistenza, in che anno sarà stato? saranno stati gli anni 70 forse, perché a una incontro, una commemorazione credo un 25 aprile, dove interveniva sempre il marito, che era stato un importante comandante partigiano, quella volta lui non è potuto partecipare perché stava male, credo.
Sì, aveva fatto un ictus.
Ecco, allora è andata lei al suo posto e ha parlato, e lì ha cominciato così a parlare, e poi da lì, diciamo, per fortuna ha continuato. Ecco, quindi insomma sono tante le occasioni, però alle volte bisogna crearle, ecco, perché le donne raccontino questa esperienza. Intanto mi fermo.
Sì, grazie. No, pensavo mentre ti sentivo parlare che emergono tutti i tuoi interessi, perché al di là del libro sulle voci di partigiane venete che arriva alla fine di un lungo lavoro, Maria Teresa si è occupata anche dell'immagine fotografica delle donne partigiane, lo dico perché era nel numero di Venerdì che ho curato io e ne sono particolarmente orgogliosa. Ha preso più volte la parola su questi temi, c'è anche quel libro importantissimo Tra la città di Dio e la città dell'uomo,
sulle
cattoliche nella resistenza. Insomma, è un lavoro che va avanti da molto tempo. Allora, approfittando proprio della tua esperienza e di anni e anni di lavoro, riesci a restituirci, o è troppo difficile, un quadro, un affresco generale, diciamo, della partecipazione delle donne in Veneto? Da dove venivano, che cosa, qual era la loro provenienza familiare, le scelte che hanno fatto, donne in armi o non in armi, non so, un resoconto che ci permetta di farci un quadro, ovviamente molto breve, limitato, mi raccomando, insomma, della situazione. Poi Verona però la riserverei a Valentina, se sei d'accordo.
No, sì, non penso di fare un quadro di parlare di tutte le... No, perché non voglio annoiare, anche perché voglio lasciare la parola ad altri, soprattutto alle letture. No, dico questo, lo ribadisco, cioè sono donne molto diverse tra di loro, e questo volevamo, come dire, restituire questo fatto, no? Come è avvenuto nel resto dell'Italia, molte di loro iniziano... subito dopo l'8 settembre soccorrendo e aiutando soldati italiani sbandati, ma anche prigionieri alleati che sono scappati dai campi, già prima durante l'estate, scappati dai campi di prigionia, per esempio il caso di Saunara, no, della Bassa Padovana, e quindi del gruppo delle ragazze padovane che poi vengono tutte arrestate e deportate. Anche aiutando poi ebrei nascondendo ebrei, si comincia così, e loro dicono: beh, non potevamo non farlo, come si fa? Dice la divina, non si poteva dire di no, viene quasi naturale, c'è qualcuno che ha bisogno, lo aiuti, non ti chiedi se è giusto o sbagliato. La Sofia Gobbo dice: ma no, non avevamo paura, non ci ponevamo il problema di aver paura. Perché ovviamente tanti ragazzi chiedono sempre: ma come, ma non avevate paura? Si faceva, e molto spesso questo si faceva in una rete femminile, familiare, considerate che poi gli uomini erano militari, erano via eccetera, no, e quindi si accorre nelle stazioni dove arrivano i treni con soldati appunto prigionieri dentro, per cercare di raccogliere i bigliettini, a portare cibo, a dare, ecco, si accorre dando, cioè si, con il passaparola si raccolgono i vestiti civili perché possano buttare via le divise, e così molte iniziano così, e dopo da lì si continua. Ma perché? Perché magari i fratelli sono a loro volta o renitenti alla leva o si devono nascondere perché sono scappati, e quindi loro le ragazze o le madri si sentono implicate, sentono subito coinvolte, alle volte proprio i fratelli dicono: guarda che ho bisogno di te, e loro dicono: sì sì, va bene, sono pronta, dimmi cosa devo fare. Alle volte chiaramente molte di queste donne, queste ragazze provengono da famiglie antifasciste, famiglie comuniste, socialiste, cattoliche, no? Quindi già, come dire, in famiglia, e quindi in questo caso è tutta la famiglia che è coinvolta, e lì troviamo le bambine, E nel nostro libro ci sono dei racconti straordinari di bambine che sono preziosissime. I bambini nella resistenza sono preziosi perché ovviamente sono i meno sospettati e spesso hanno il ruolo di sentinella. Loro stanno là, guardano, avvertono se vedono arrivare qualcuno. O le nostre bambine riescono, la Lucia Pugno per esempio, riesce ad estorcere informazioni diventando amica di un soldato tedesco, fingendo di giocare con lui, siccome lui a sua volta aveva una bambina, no? Ecco, o come non ricordo come si chiama, quella di Vittorio Veneto, che la madre, sempre le madri chiaramente, siccome loro abitavano di fronte a una caserma tedesca, eccetera, lei va a giocare al campanon davanti alla caserma e con la madre si sono inventate un codice per cui a seconda dei salti che lei fa sul campanon comunica alla madre che la guarda dalla finestra quante camionette stanno uscendo, eccetera, eccetera. Questo per darvi un'idea. Quindi ci sono reti familiari, reti amicali, non so, le ragazze dell'Azione Cattolica, le amiche di scuola, le compagne di scuola, per esempio la Clara Duralice e i suoi compagni si organizzano da sole, anche se il padre è un comandante partigiano e anche il fratello, ma loro da sole si organizzano autonomamente senza dire nulla a casa, no? Ecco, alle volte lo fanno anche all'insaputa dei genitori, nella rete. Così tra amici, compagni e amiche. E quindi, insomma, come vi dico, le modalità sono varie e diverse. E poi cosa succede? Succede che la maggior parte di loro, vi dicevo, parlavo della resistenza civile, poi, la maggior parte di loro certo fanno le staffette, ruolo indispensabile nella resistenza. Essenziale, perché sostanzialmente dovevano tenere i rapporti, tenere i contatti, pensate appunto a queste brigate che vivono in clandestinità, portare i messaggi, portare armi, portare cibo, portare scarpe, portare vestiti, tutto quello che serviva per la sopravvivenza. Ecco, quindi un ruolo indispensabile che facevano nei modi più fantasiosi, perché ovviamente, e queste sono le vere armi delle donne nella resistenza, cioè quello di saper fingere, fare le finte tonte, no, e poi nascondere appunto i messaggi tra i capelli, ma anche tra le fasce di neonati, quindi correndo dei rischi, tra l'altro.
Se lo mangiano,
certo. E poi però cosa succede? Che alcune vengono identificate e a loro volta devono entrare in clandestinità. Quindi troviamo partigiane nelle brigate che fanno vita di brigata, alcune lo fanno anche per scelta, qualcuna, non so, mi viene in mente la Silvana, appunto altre perché dovendo entrare in clandestinità raggiungono le brigate e vivono assieme ai partigiani condividendo tutta la condizione di fatica, vivono nascoste nei cosiddetti bunker che erano dei buchi scavati sottoterra o nelle casere o nei boschi, in cansino, dormendo anche con loro. Quindi chiaramente su questo poi si crea anche tutto un immaginario, no? Sulle partigiane facili, donne facili, eccetera. Qualcuna raggiunge il fidanzato, il marito, c'è questo elemento dell'affettività e dell'amore anche, ci sono anche delle storie d'amore partigiane, alcune che continuano poi dopo la guerra con bellissime storie di matrimonio. Ecco, ci sono le partigiane armate, sì, ci sono. Perché alcune ovviamente vengono anche addestrate all'uso delle armi, all'occorrenza le usano, sono poche, qualcuna dice assolutamente no, cioè quindi fa una scelta radicale, le armi mai, qualcun'altra invece lo fa, no, e impara veramente, insomma, e quindi partecipa alle azioni. Armate anche molto molto importanti, molto rischiose, adesso non ve le elenco, con la brigata, insomma con i compagni di brigata. Ecco, quindi abbiamo tutta questa gamma, questa pluralità di esperienze. E poi una faceva l'una e l'altra, faceva magari la staffetta se c'era bisogno, imparava a usare le armi, poi ecco. L'ultimo aspetto è quello, guardate, molto presente nelle nostre testimonianze, molto presente in Veneto, dove imperversa a un certo punto la banda Carità, che arriva da Firenze, mano a mano che Firenze viene liberata, e opera prima a Rovigo, poi si installa a Padova, ma con una diramazione a Vicenza, una famigerata banda di torturatori nel senso che usano proprio il metodo della tortura per estorcere a una banda che fa un'attività antipartigiana, per estorcere chiaramente i nomi, e con questo riescono anche ad arrestare e anche a decimare proprio, no, i comandanti della resistenza che si trovava a Padova, eccetera. E incappano molte delle nostre partigiane in queste grinfie. E qui non riesco mai a, come dire, a non commuovermi, perché le conosco io queste donne e mi sembra di sentirle raccontare, e chiaramente subiscono violenze, subiscono torture indescrivibili in certi casi, subiscono violenze sessuali, anche se questa è la cosa che è molto difficile da raccontare e quasi mai si racconta, si può intuire, poi lo sappiamo le volte da altre fonti, dalla Corte di Assise straordinaria, eccetera, e la deportazione tra le nostre, ecco, volevamo anche nel libro che un po' tutto questo fosse rappresentato e quindi che fossero presenti anche le voci delle deportate, per esempio, perché questo capitolo della deportazione è un capitolo molto importante, o nel campo di Bolzano, perché poi quando il Brenner non si poteva più transitare si sono fermate lì, o Mauthausen, Linz, o Ravensbrück, eccetera, insomma, per fortuna quelle che sono qui sono tornate e l'hanno potuto raccontare. Ecco, quindi in questo libro trovate tutto questo. Adesso però basta, lascio la parola a Valentina.
Okay, grazie. Stavo pensando sul rifiuto delle armi. Mi ricordo che Lidia Menapace, che è stata poi storicamente una delle fondatrici dell'UDI, anni e anni impegnata, credo ancora a giri, insomma, aveva deciso che non avrebbe imbracciato il fucile, è stata riconosciuta come partigiana, non mi ricordo con che grado militare, senza aver mai impegnato.
Perché dice, nella resistenza era possibile l'obiezione di coscienza, cioè si poteva combattere senza usare le armi.
E chiederei adesso a Valentina Catania, che da molti anni si occupa invece del versante veronese, della raccolta delle interviste, se c'è magari una specificità veronese nell'ambito del racconto veneto, che idea ti sei fatta in tanti anni, credo tu abbia raccolto più di una ventina di interviste a partigiane nel corso del tempo, che idea ti sei fatta e come siamo arrivati alla scelta delle 4 testimoni veronesi che sono presenti nel libro. Grazie.
Sì, sono tanti anni, proprio con l'incontro di Maria, con Maria Teresa, che aveva sollecitato questa ricerca, che è iniziata appunto nei primi anni 90. Questo ha significato, secondo me, che nei primi anni 90 le donne che noi abbiamo intervistato erano donne che erano molto giovani al momento della resistenza. Per cui nella raccolta delle testimonianze venete manca la voce di quelle persone che avevano, che so io, 40 anni, delle madri che quando noi abbiamo iniziato a sentire le donne partigiane erano già morte. E quindi diciamo dell'esperienza più matura delle donne che avevano scelto e a cui spesso le figlie fanno riferimento. Sulle bambine ce n'erano state anche qua a Verona e ricordo che proprio Maria Bacchi aveva pubblicato nel libro, nel convegno e poi negli atti del convegno che avevamo fatto a Verona, proprio un saggio specificamente sulla esperienza delle bambine partigiane. quante erano le partigiane a Verona? Allora, questo è uno dei problemi che c'è a Verona, ma non solo a Verona, però siamo arrivati in possesso con Nadia dell'elenco completo delle partigiane riconosciute nel veronese e con sorpresa abbiamo trovato più di 300 donne riconosciute come partigiane, che è un numero molto alto. Troppo, secondo me, detto francamente, conoscendo l'entità della resistenza veronese. E soprattutto
conosci la fabbrica Galtieri.
Complesso da seguire, per cui bisognava aver partecipato ad almeno 3 azioni armate, bisognava essere state inquadrate nelle brigate partigiane per un certo numero di mesi, e solo in questo modo si otteneva questo riconoscimento. Ora, per tutte le cose che ha appena spiegato Maria Teresa, cioè la difficoltà a dire dopo la guerra sono stato partigiano, il tipo di reti che erano informali, il fatto che anche non erano tantissime le donne che andavano in montagna con le armi in mano, è evidente che 300 persone che hanno fatto almeno tre azioni armate, 300 donne che abbiano fatto tutte almeno, cioè sono tante. E cosa anche più curiosa, c'erano nomi mai sentiti, mentre donne di cui siamo sicure che erano state partigiane lì non figurano. Allora, questo è un problema generale, non è solo per Verona, perché è successo in alcune zone del paese che la speranza, arrivata alla liberazione, di ottenere dei vantaggi dal riconoscimento dell'essere stati partigiani, ha spinto persone, intere famiglie, interi paesi a iscriversi e a ottenere in qualche modo questa iscrizione. E d'altra parte invece donne che magari avevano subito la tortura, che non volevano più sentire parlare della violenza, eccetera, si sono sottratte e hanno parlato solo quando siamo andate a sollecitare questa intervista. In modo più gentile, devo dire, delle vicentine, a me a Verona più di una è venuta a dire: beh, se non eri tu che mi veniva a chiedere non avrei mai raccontato la mia storia. Questo è così. Ecco. E un'altra questione relativa al veronese, io non ho trovato a Verona donne che avessero combattuto, donne che fossero andate in montagna. Se si esclude Rita Rosani, che peraltro non era veronese ma veniva qui da Trieste e che è morta con le armi in pugno, e Kira, che dopo l'uccisione del padre e del fratello scappa in montagna e raggiunge il fidanzato, io non ho trovato a Verona altre donne che fossero arrivate, che avessero combattuto in montagna. Ricordo la foto della brigata Marozzin, dove è immortalata la moglie di Vero, di Marozzin, e un'altra donna, ce n'erano due. Però non è un fenomeno a Verona diffuso come a Vicenza, come a Padova, Belluno, come a Belluno soprattutto. Ecco, a Verona questo fenomeno non c'è stato. A proposito di immagini, a Verona abbiamo le immagini girate dagli alleati della resa delle armi in arena, che è la sfilata dei partigiani a Verona, che entrano in arena e lì ci sono le foto. In questa sfilata io ho visto una sola donna, peraltro a capo di un battaglione, credo fosse Lisetta dal Cero, che non ha combattuto in montagna, ma al momento, siccome era partigiana, era stata imprigionata, nel momento in cui il fratello è stato ucciso è stata proclamata comandante, ma era credo già il 25 aprile, cioè è stato alla fine. E questa figura di ragazza che sfila a capo di una brigata, peraltro il viso non si vede, si vede solo di spalle. Un'altra cosa importante da dire è che anche successivamente, per esempio quando è morta Rita Rosani, non si è saputo neppure subito chi fosse. Spesso le donne, proprio dalle fonti scritte, risultano come la fidanzata di, la sorella di, non viene neppure citato il nome, quindi è molto difficile individuarle. Anche a Verona, per cui c'è stata una forte partecipazione soprattutto nelle campagne dei contadini che per, secondo me, per un fatto di cultura proprio contadina, erano propensi ad aiutare i soldati che scappavano. Quindi l'8 settembre c'è stata una grande mobilitazione, aiuto anche a Verona ai soldati che fuggivano, ai prigionieri che scappavano, e le donne proprio nelle reti familiari sono state coinvolte, le ragazze e anche le più grandi. Alcune di queste però sono rimaste, diciamo, hanno continuato nel loro impegno e sono, come diceva Maria Teresa, state costrette a fuggire, perché a un certo punto erano state individuate e quindi venivano ricercate attivamente. In questo caso il ruolo della staffetta, che peraltro è un ruolo militare riconosciuto ufficialmente nell'esercito, cioè gli eserciti di allora avevano le loro staffette che erano in genere sottufficiali. Questo ruolo, che veniva svolto in modo più o meno formale e più o meno continuativo a seconda delle situazioni, con molta elasticità, si trasformava, perché per poter andare in clandestinità e fuggire dovevi entrare in modo organico nella rete della resistenza. E qua a Verona, per esempio, c'è stata Elisa Tomei, che va via perché tutta la famiglia viene imprigionata, riesce a scappare, va a Milano, vive a Milano un anno e lì continua a fare la resistenza. Le quattro donne di cui abbiamo scelto, poi, perché appunto, come accennava Maria Teresa, è stato un lavoro abbastanza laborioso e di tante interviste, ce ne sono molto molto belle, si pensava anche di fare un libro specifico su Verona. Le quattro persone di cui abbiamo voluto ricordare le testimonianze sono, uno appunto, Concetta Fiorio, di cui adesso c'è la figlia presente, che però non è stata intervistata. Nel caso di Concetta si tratta appunto di una testimonianza. No,
è stata intervistata da Roberta, che è qua nella sala nascosta.
Scusa, non c'è. Però sì, c'era anche la testimonianza.
È la sua tesi di laurea.
La tesi di laurea.
E poi c'è la testimonianza scritta. Le altre, però era, diciamo, che è scomparsa prima che noi fossimo attivo. Le altre tre erano Anna Pozzani, di cui poi parlerà Cesarina, che ha reso il racconto, l'intervista, Flavia Mazzali Plazzi, anche qua c'è il figlio presente. Flavia era la moglie di Spartaco, che era un importante comandante, era il comandante della Stella Rossa. Flavia si era sposata, era giovanissima, si è sposata giovanissima, si è sposata nel luglio del 43, nel momento in cui sembrava che potesse esserci la pace. Loro si sposano, Armando Plazzi non era veronese, era romagnolo ed era comunista, per cui all'inizio loro si spostano in Romagna. E poi però viene individuato Armando, tornano nel veronese e qui, con l'aiuto della madre, non del padre che era abbastanza ignaro, Flavia si impegna attivamente nella resistenza, mentre Armando comanda la sua brigata. Ecco, Flavia per esempio era una che non ha mai usato le armi, ha lavorato tantissimo, era una persona molto modesta, però era una donna sempre entusiasta della vita. Lei è quella che al 25 aprile porta le bombe nella borsetta e fa avanti e indietro per Borgo Roma, dove ci sono gli scontri, gli ultimi scontri con i tedeschi. E poi c'è Matilde Lenotti, che abbiamo appena ricordato, c'è Susi qua, la figlia. Matilde, vabbè, era una personalità straripante, non è tecnicamente una partigiana, come lei teneva a dire, però è stata prigioniera per un mese a Montorio perché aveva aiutato Susi a fuggire. Lei era amica di molti partigiani, era in un giro di amicale, era una studentessa, era in un giro di amici tutti antifascisti. E però voglio dire che secondo me è molto importante che Matilde, appena liberata, ha pubblicato su Verona Libera il racconto della sua prigionia tra le donne di Montorio, delle casermette di Montorio. Sono uscite due puntate in cui lei racconta proprio anche tutta la sofferenza, ma anche tutte le fatiche, come dire, anche il corpo delle donne nella prigionia. Lei racconta, per esempio, il problema di essere prigioniera alla casermetta e avere le mestruazioni, che non è mica semplice perché non c'era il supermarket, non c'era da lavarsi, eccetera. E lei lo racconta nel 1945, appena liberata, su Verona Libera, quindi... Ecco.
Grazie. Io adesso... Diceva, il libro si chiama Voci di Partigiane Venete, e Luisa Filippini, che ci aiuta spesso quando abbiamo bisogno di una lettrice esperta, è in grado di farlo molto meglio di chiunque noi al tavolo. Abbiamo chiesto di leggere dei pezzi, delle testimonianze delle veronesi contenute nel libro. Ha dovuto evidentemente operare dei grossi tagli, e invece che leggere di seguito le testimonianze abbiamo pensato che potesse essere più interessante individuare delle tematiche. La prima è la scelta, come sono arrivate a decidere di impegnarsi nella resistenza. Ti cedo volentieri il microfono, mi sei bisogno.
Ecco, come diceva Maria Teresa giustamente, le interviste sono molto belle e la responsabilità di chi fa dei tagli è, sono bellissime tutte, ma bisognava per forza. Quindi scusate dei tagli, ho scelto le cose più significative. La scelta di Concetta Fiorio è stata questa. Nel 1943 stavo studiando alle Seghetti, facevo le magistrali. A Verona ho conosciuto mio marito perché frequentava i miei fratelli più vecchi di me. Si è innamorato. Era ufficiale dell'esercito degli Alpini, poi è partito per la Russia e ha fatto la famosa ritirata. I pochi tornati sono andati a Giulianova. Erano feriti, congelati. Lui mi ha scritto che andassi a trovarlo perché non aveva familiari. Sono andata con mio papà. Arrivo là e a vedere sta miseria, sto uomo ridotto in quelle condizioni, mi è venuta una pena. Insomma, ci siamo sposati nella cappella dell'ospedale. Era il 43 e dopo siamo venuti a Verona e siamo andati a Torri del Benaco per stare lontano, per stare via dai bombardamenti. All'8 settembre mio marito, che era ancora convalescente, ma di temperamento forte e di un'onestà incredibile, sono fiera di dirlo, va a Verona e ha cominciato a fare le azioni. Era un gappista, aveva i contatti con Radio Londra e quando Londra mandava armi o altro era lui che andava a prenderle. Lui mi diceva sempre: sta attenta alla radio ricetrasmittente. Non era a casa dei miei genitori, la radio era in via San Pietro in Monastero, vicino all'Adige. Lui ha fatto tantissime azioni e poi veniva su da me a Torri con Danilo Preto e Lorenzo Fava. Io ho aiutato, nel senso che ho fatto la staffetta, sempre nei paesi intorno al lago. Portavo messaggi che arrivavano dalla ricetrasmittente oppure da lui stesso, o soldi. Tutto quello che paracadutavano gli americani o gli inglesi, buttavano giù anche roba da mangiare, perché non ce n'era, e vestiario, tutto quello che potevano. E bisognava portarlo ai partigiani. La scelta di Matilde Lenotti, di cui avete già sentito parlare. Per Matilde Lenotti la scelta è scaturita dalla amicizia e frequentazione con amici militanti antifascisti. Nel 1940 ero studentessa universitaria e il 10 giugno, quando è stata dichiarata la guerra, ero in stazione a Porta Nuova con un'amica. Ricordo che il nostro no alla guerra è stato questo: senti tu di odiare gli inglesi? No. E senti di amare i tedeschi? No. E adesso cosa facciamo? Eravamo ragazze giovani, 19 anni. All'università conoscevi molta gente, però non sapevi Avevo questa amarezza dovuta all'epoca fascista di non poter dire tra amici i nostri sentimenti. Dopo l'8 settembre a Verona era veramente un incubo vivere. Sapevo dei miei amici, sapevo di Lorenzo Fava, mio carissimo. Stava militando contro il fascismo. Qualcosa sapevo di Giovanni Dusi. Intanto capita l'assalto agli scalzi. In quei giorni ero a casa della famiglia Dusi che mi aveva messo a disposizione una macchina da scrivere perché dovevo esercitarmi. Arriva un gruppo, erano fascisti. Per fortuna andai io ad aprire. Cercano Giovanni Dusi, dico. Lui in fondo lo vedo pallidissimo. Si mette qualcosa addosso, parla con la mamma, anche lei pallida, e riesce a scappare dal cancello grande. I fascisti si fermano in casa, in attesa. La signora Ida mi dice di tornare immediatamente a casa. Per Flavia Mazzali, anche per Flavia Mazzali, era di San Giovanni Lupatotto, di famiglia contadina impoverita. La motivazione è nata dall'incontro, come avete sentito, col fidanzato e poi marito Armando Plazzi, militare di stanza a San Giovanni e comunista. Dopo le sanzioni, cacciata la mia famiglia dalle terre che aveva in affitto dall'ospedale di Borgo Trento, è stato bruttissimo. Poveri, andavamo per i campi a cattar su le spighe di grano. Finché mio padre, finalmente, l'hanno preso a lavorare in cartiera. Anch'io ho fatto la quinta elementare e poi a 12 anni ho cominciato a lavorare prima in uno stabilimento di imballaggio della frutta, poi in cartiera. Ero la sorella più grande, mi è toccato lavorare, non potevo studiare. All'imballaggio eravamo tutte bambine. 12-13 ore al giorno. Per arrivare al tavolo ci mettevano sotto i piedi uno sgabello. Il proprietario era ebreo e il direttore fascista. Quando il proprietario è scappato, è rimasto il direttore, che girava sempre vestito da fascista. I guai se il sabato noi non avevamo la divisa. In fabbrica c'era un'atmosfera di controllo estremo. Dovevamo assolutamente fare un tot di lavoro. Io facevo le solette delle scarpe di sughero e cartone. Nessuna si permetteva di dire qualche cosa, sarebbe stata licenziata. E quando ti sposavi ti licenziavano, è capitato anche a me. Ho conosciuto mio marito nel 40, lui era nella caserma di fronte, lo vedevo tutti i giorni. I miei non lo volevano perché era un militare. Mio padre mi diceva: guarda Flavia che non te sposa quello lì, e il va via e non te sposa. Invece quando è venuto in casa a chiedere la mano si sono voluti proprio un grande. Lui era comunista, era venuto su con quell'idea ancora da giovane perché suo padre è socialista, ne ha prese tante dai fascisti, poverino. E io ho cominciato solo allora a capire qualcosa. Per me è stata una grande scoperta. Mi sono sposata il 27 luglio del 43, era appena caduto Mussolini, che grande festa. C'erano già dei partigiani in giro e lui si è messo subito con loro, però doveva sempre nascondersi, e a un certo punto la situazione era diventata così pericolosa che dovemmo scappare. Siamo andati a Verona nella Pasqua del 44, non avevo neanche 20 anni. Siamo stati ospitati da mia madre, alla quale abbiamo detto che mio marito doveva restare nascosto. Lei ha capito. Lui ha cominciato a uscire la sera, andava alle riunioni della brigata Stella Rossa. Mia mamma ha capito perché mio marito ogni tanto portava a casa delle armi che nascondeva sotto le fascine di legna nel sottoscala. E lei diceva solo: state attenti, ma ci aiutava, ci dava da mangiare, donna di carattere. Non avremmo mai potuto tenere le armi senza il suo aiuto. Io durante il giorno lavoravo in un magazzino di frutta, mio marito stava nascosto in casa tutto il giorno, usciva alla sera, tornava al mattino, finite le azioni. Procuravano le armi anche per altri partigiani, io sapevo tutto. E lui ha cominciato a mandarmi con la bicicletta nel tal posto. Mi trovavo con Tizio, gli davo un messaggio o gli portavo un bigliettino. Anna Pozzani. Per Anna Pozzani tutto è cominciato con la sua prima supplenza a Manune, una frazione di Fumane. Ero alloggiata dalla guardiana della canonica, l'unica persona che mi poteva dare alloggio. Avevo una pluriclasse con 18 bambini. Durante la notte sentivo che c'erano in casa dei rumori strani, dei parlottii. Gli sfollati che stavano dalla signora della canonica non erano sfollati, ma partigiani. Una sera si è presentato Vittorio Golini, che io non conoscevo. Mi ha chiesto se volevo fare la staffetta, far parte della formazione Brigata dell'Aquila. La mia famiglia era di Caprino Veronese, quindi io andavo spesso a Caprino. Avrei dovuto portare notizie, avvisi, ordini per quelli che lavoravano nelle formazioni sul Baldo. Dovevo andare nel pomeriggio o il sabato o la domenica o quando c'era urgenza. In quel momento loro ne avevano proprio un gran bisogno. Era importante che io avessi famiglia a Caprino e potessi muovermi quindi senza destare alcun sospetto. Prima però si sono informati bene su chi ero e sulla mia famiglia. Una volta sono andata nella parrocchia di Pazzon dal parroco Don Roncari, nome di battaglia Reciotto. Poi dalla famiglia Martesini sul Monte di Cisano e ancora in un bar a Bardolino. Queste erano le mie incombenze principali come staffetta. I miei coetanei non sapevano un bel niente della mia attività, mi guardavo bene dal fare confidenze. Alcune volte conoscevo il contenuto delle missive, ma altre volte no.
Sì. Scusate, non avevamo detto prima. Avete intuito dai racconti che Flavia Ugolini era la compagna di Vittorio Ugolini, mentre Concetta Anna Pozzani, scusa Flavia, ho avuto un attimo, sì, è vero, scusa, grazie, volevo passarti proprio la parola per parlare di Anna. Anna Pozzani era la compagna di Vittorio Ugolini, mentre Concetta Fiorio era la compagna di Moretto Berardinello, quindi due dei protagonisti dell'assalto agli scalzi che onora la resistenza veronese di questa grandissima, direi, azione. E volevo passare un attimo la parola a Cesarina, che non so, poi so che ha anche dei problemi di famiglia, poi ci deve lasciare, perché è lei che ha avuto rapporti, ha sbobinato l'intervista ad Anna Pozzani, e volevo che raccontassi un po' la fatica delle scelte di come, e anche dell'impegno forse di Anna poi dopo la resistenza nelle scuole.
Sì, io ho trascritto un'intervista che era stata fatta da Miele nel 2003 e come ci eravamo messi d'accordo, proprio si voleva anche che si sentisse proprio anche lo spirito di Anna, il modo di dire, l'umanità e il grande affetto che ha sempre Anna quando racconta, insomma, queste storie. Anna quando partecipa alla resistenza è giovanissima, 19 anni, e per lei l'antifascismo era una questione, non è che sia avvenuto un qualcosa per cui ha deciso di diventare antifascista, per lei era una questione proprio di educazione, della sua famiglia era una famiglia antifascista. Finita la guerra, lei entra nella resistenza nel gennaio del 45 E l'azione che in questa intervista racconta è quando deve, da Vanuna deve andare ad avvisare tutti i partigiani da Bardolino, perché immaginate insomma anche in bicicletta la distanza che doveva percorrere, ma lei non parla mai di paura o di impressione, le cose che si quiso impressionare era il morto, cioè vedere un cadavere, prenderlo e spostarlo, se proprio del tutto gliel'hanno chiesto, così proprio le faceva impressione toccare questo corpo freddo, ma su altre azioni come appunto partire da Mamune, Fumane, andare a Bardolino, andare a Pazzona, andare in zone che erano piene di dell'esercito tedesco che stava ormai scappando, che stava perciò ancora più cattivo, insomma è più duro spostarsi in condizioni molto dure anche per lei, perché racconta che aveva fame, che passò se gli offrivano ancora cioccolata, lui la gradiva proprio volentieri, insomma racconta proprio queste cose. Sì, per lei insomma era un fatto naturale, insomma è finita la guerra, lei si sposerà poi con Vittorio e adesso vive a Fumane con le figlie, e per me è stato qualcosa, cioè non potevo non fare questo lavoro di trascrivere quello che ha contato anche, perché siamo molto amici di famiglia, perciò le sue storie le abbiamo anche sempre sentite, anche quelle di Vittorio. Anna comincerà a entrare, cioè Vittorio è stato per un periodo, insomma, era più famoso di Anna, il marito, insomma, e la casa di Fumane era un punto di incontro di tutta la sinistra veronese, di sia di ragazzi che anche di persone che sono amiche di Vittorio, insomma, perciò della sua età. Anna comincerà dopo il 90, verso il 95, 96, dopo anche questo convegno importante che si era tenuto a Verona, alla Gran Guardia, anche a partecipare e entrare nelle scuole. Cioè lei era insegnante, ha fatto l'insegnante di scuola elementare fino alla pensione, ma entrare come testimone, proprio parlando della sua storia, andrà nelle scuole. Con i ragazzi è sempre stata bravissima, perché aveva un modo molto affettuoso e molto... i ragazzi ascoltavano molto molto volentieri, senza utilizzare anche immagini o filmati, ma anche nella mia scuola, che era una scuola di ragazzi, nelle ore pomeridiane, perciò una scuola anche, un orario anche difficile, riusciva a mantenere il silenzio proprio, e i ragazzi proprio applaudivano, le facevano tante domande, le chiedevano, e lei raccontava sia la sua storia di donna, di staffetta partigiana, ma anche di come si viveva durante la guerra, del freddo, della fame, e poi importante è stato anche il suo contributo a far conoscere ai ragazzi anche l'operazione di Rovella, gli scalzi di Verona, e proprio anche con la mia classe abbiamo fatto un documentario che è stato fatto con Gia Cuginelle, che ci ha dato anche, che è stato molto bello, ecco, per dire proprio anche questa umanità di Anna, proprio che, chi la conosce lo sa, insomma.
Grazie. Dice giustamente Maria Teresa.